Welcome to Startup.
Un programma a cura di Nana Bianca e Controradio alla scoperta delle startup più innovative a Firenze.
Tutti i giovedì alle 9:15 in diretta radio e in web TV su Facebook e sul sito di Controradio.
Le 9:14, giovedì 26 luglio 2018, una nuova puntata, una nuova storia, anche questa entusiasmante, anche questa tutta da spiegare. C'è Paolo Barberis nei nostri studi, è venuto a trovarci, stiamo parlando.
Buongiorno Raffaele,
ben trovato, siamo in diretta Facebook naturalmente, siamo con Filippo Satolli e Saverio Mucci. Buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Anche buongiorno. A voi. Stiamo parlando di Instal, il primo advertising network italiano dedicato al mondo delle app mobile, con sedi a Firenze, Milano, New York e Berlino.
Esatto.
Ma questa è una roba interessantissima, anche perché stiamo parlando, come dire, di un modello in Italia non proprio frequentatissimo.
No, Berlino e New York sono appunto centri chiave del mondo del digital marketing e dell'advertising online, quindi tutta la pubblicità in rete diciamo che gira sia sui telefonini sia sui desktop, poi voglio dire ha dei luoghi in cui ci sono un grande numero di società. Il settore si chiama AdTech, Advertising Technology, o MarTech, Marketing Technology, e sono appunto tutte le società che si occupano di questo grande mercato della pubblicità in rete, che è il modo in cui poi il modello di business in cui molti servizi trovano vita, nel senso che devono avere un modello che ripaghi il lavoro che c'è dietro e quindi usano la pubblicità per avere i ricavi.
Stiamo parlando del modello Startup Studio.
Sì, in questo caso raccontiamo un po' di Nana Bianca, di cosa fa, qual è il ruolo di Nana Bianca in questo tipo di iniziative. Per quanto riguarda Instal e una serie di altre società, di solito lavoriamo con una nuova iniziativa ogni anno. Siamo, per usare un termine inglese, venture builder, e dirla in italiano, costruiamo sostanzialmente da zero le nuove compagnie, tipicamente compagnie internet e mobile, e quindi creiamo una società assieme a co-founder che quindi diciamo sono i veri e propri poi, come dire, creatori ed esecutori della startup. Noi partiamo da una idea tipicamente nostra o comune al team con cui andiamo a fare questa partnership, creiamo la società insieme e abbiamo un ruolo sostanzialmente di promozione, affiancamento e anche finanziamento della società stessa. Quindi un ruolo, diciamo, un po' più pesante rispetto all'altra veste che ha Nana Bianca, che è quella di acceleratore, in cui l'affiancamento è più leggero e soprattutto di una società già creata. Quindi nel ruolo di venture builder, di startup che noi chiamiamo startup studio, che comunque è un altro termine molto usato, noi andiamo proprio a creare startup.
È una cosa negli Stati Uniti molto abbastanza in voga, diciamo.
Sì, assolutamente, è un modo in cui sono partite grandi, come dire, grandi applicazioni, grandi startup anche in altri paesi, ed è un modello che sicuramente, come dire, ci trova molto concordi, nel senso che prendiamo tutta l'esperienza che abbiamo fatto precedente imprenditoriale e continuiamo a fare gli imprenditori. Nel caso invece in cui siamo acceleratori, facciamo sì un trasferimento di conoscenza, ma con una logica più di, noi chiamiamo business review, o comunque affiancamento, come dire, per aiutare le startup.
Filippo Satolli, amministratore, però adesso dovete essere veramente bravi a farci capire, a spiegarci che cosa fate, che mercato avete trovato a livello mondiale partendo da Firenze, il cliente tipo. Concretamente.
Allora sì, come ha anticipato Paolo, appunto noi siamo una piattaforma di mobile marketing che è focalizzata sul mondo delle applicazioni mobile, quindi noi ci rivolgiamo a tutte quelle aziende che hanno un'applicazione, che utilizzano la propria applicazione per fare business, piuttosto che per comunicare con i propri clienti o potenziali tali. Noi suddividiamo quelli che sono i nostri clienti in tre macro categorie. Abbiamo i game developer, che sono diciamo così, un mondo molto importante, nel senso che quelli che erano le console si sono spostate poco alla volta sempre di più su smartphone, no? Se pensiamo a colossi come King, che è quello che è la società che ha prodotto Candy Crush, certo. Che è stata scaricata da miliardi di
milioni,
esatto.
Due decine di milioni o centinaia di milioni di persone.
Esatto. O anche il caso dell'anno scorso di Pokémon Go, che è un gioco che è diventato virale e si basava sullo smartphone e sulla e quindi sulla mobilità degli utenti. Quindi questa è la prima macro categoria di clienti a cui Insta si rivolge. Poi ci rivolgiamo a quelle che noi chiamiamo app companies. Sono fondamentalmente tutte quelle aziende che centrano il proprio business sull'avere un'applicazione. Faccio degli esempi: Uber, Foodora, Just Eat sono aziende senza che se non avessero l'applicazione non riuscirebbero a fare il proprio business, perché l'app è centrica. E poi la terza categoria, che noi chiamiamo più genericamente brand, ma si rivolge a tutte quelle aziende che hanno un'applicazione, appunto, la usano più in ottica di customer care, di fidelizzare i propri clienti.
E in questo rientriamo noi, secondo me, come radio con la nostra app.
Esattamente, giusto? Esattamente. Infatti noi ci rivolgiamo a diversi vertical, che possono essere da quelli del food and beverage, quindi da aziende come Coca-Cola,
McDonald's.
E che
McDonald's. Cosa fate accadere dopo?
Allora, noi fondamentalmente mettiamo in comunicazione quelli che sono i nostri clienti, che hanno appunto l'esigenza di comunicare i propri servizi, i propri prodotti, e di far scaricare l'app per trasmettere, per acquisire clienti tramite l'applicazione. E dall'altra parte mettiamo in comunicazione gli editori mobile, quindi chiunque abbia un'app o un sito mobile voglia monetizzarlo e utilizza la nostra tecnologia, quindi ci dà i propri spazi pubblicitari per monetizzarli, e noi tramite le nostre inserzioni, quindi le inserzioni dei nostri clienti, forniamo questa possibilità. Quindi mettiamo in comunicazione questi due mondi.
Saverio Mucci è il capo dello sviluppo. Quali sono le tecnologie, immagino avanzate, molto avanzate, che state usando? Che suggerimenti puoi dare a chi ci ascolta, come dire, di studiare, o comunque cosa serve sapere per fare quello che fai?
Allora, serve di sapere quantomeno un po' di tutto, e serve di sapere nello specifico, estremamente nello specifico, quello che poi andrai a utilizzare e quello che utilizzi tutti i giorni. Noi come azienda siamo andati su uno stack Python con...
Che cos'è uno stack Python?
Python è un linguaggio, è un linguaggio scripting che serve a sviluppare su web, su desktop, insomma su un po' di piattaforme, che ci permette insomma di produrre del software molto velocemente. Scusate gli inglesi,
sì, 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 sì. Io come un pugile ti riporto all'angolo di continuo, non ti preoccupare.
Comunque di creare nuove applicazioni, di creare nuove feature, nuove funzionalità per i nostri utenti, più velocemente rispetto probabilmente a altri linguaggi. Poi, nel senso, queste sono scelte strategiche che uno fa all'inizio della propria vita, e non vuol dire che siano quelle giuste, e continueranno a variare durante tutta la propria vita.
E non vuol dire che siano quelle definitive.
Assolutamente, assolutamente.
Però che strada intraprendere, appunto, se qualcuno ci sta ascoltando, soprattutto di giovani?
Che strada intraprendere? Sicuramente, partendo dall'inizio, una buona educazione di base, quindi università, perché dalle basi veramente... per partire verso tutto il resto, però non può essere solo l'università, deve essere anche una parte di interesse personale e di spinta verso quello a cui una persona piace, e lì c'è tantissimo studio oltre a quello universitario.
Parliamo di tecnologie. Voi di che tecnologie vi avvalete? Parliamo anche dell'aspetto, come dire, hardware in qualche modo.
L'hardware è la cosa più sottile in tutto questo discorso, perché non esiste più tendenzialmente, no? Essendo passati tutti a cloud provider, siamo finiti su un hardware che è talmente liquido che noi non riusciamo più a saperlo se c'è un hardware là dietro, no? A un certo punto ti danno una macchina che si chiama virtual, certo. Virtual server, però non sai se cosa c'è dietro effettivamente, no? Quindi viviamo in un mondo, in un'epoca che ha avuto una velocizzazione e un incremento nella velocità di sviluppo pazzesco, legato a tutte le tecnologie che sono nate negli ultimi, direi, 10 anni.
Che sono stati 10 anni pazzeschi.
Sono stati 10 anni tendenzialmente esponenziali per il mondo dal punto di vista di sviluppo e di velocità di delivery dei prodotti.
C'è veramente un'apertura però a tanti mondi per quello che riguarda Install, no? Prima lo diceva molto bene Filippo, sì. Che non c'è un'esclusività nella clientela, anzi, no. Veramente penso possiamo abbracciare. No.
Sì, sì, assolutamente. Infatti poi abbiamo sviluppatori Android, sviluppatori iOS, e questa diversità anche dal punto di vista di sviluppo, secondo me, rispecchia molto bene questo, differenza di mercati che andiamo a toccare.
Filippo Sadolli, naturalmente parliamo di pubblicità, di digital marketing, quindi immediatamente vediamo la Torre Velasca, veramente vediamo il Duomo di Milano come un lontano miraggio avvolto nelle nebbie, e invece voi avete scelto di tenere come sede principale, prima citavamo oltre che a Milano, New York, Berlino, invece la sede principale è a Firenze. Sì. Perché avete fatto questa scelta? Questo è un aspetto che tutte le volte cerchiamo di indagare, cercando di far restituire da loro le motivazioni di questa scelta.
Ma allora, diciamo che Firenze, più che altro Nana Bianca stessa, è un centro di innovazione che difficilmente anche in Italia è difficile eguagliare, quindi noi troviamo un terreno molto fertile, degli interlocutori che sono Paolo e gli altri founder stessi, piuttosto che le altre startup che sono in Nana Bianca, che la maggior parte delle quali hanno un business internazionale, parlano di innovazione, masticano innovazione ogni giorno, e quindi è il posto perfetto proprio per concentrarsi sulla parte di prodotto, di business model, quindi capire come rivolgersi ai mercati. E questo è possibile farlo assolutamente da Firenze, nel senso che moltissime delle aziende con cui lavoriamo sono internazionali, le abbiamo approcciate da qua e ad oggi abbiamo un'ottima relazione con loro, pur gestendo la relazione a distanza. Poi sicuramente, per, diciamo così, dopo la parte iniziale, per poter sviluppare maggiormente la parte commerciale, abbiamo dovuto aprire anche degli uffici appunto a Milano, a Berlino, a New York, che ti danno, diciamo così, più il contatto con quelli che sono i nostri clienti. Però diciamo che fondamentalmente da qua si riesce a produrre innovazione, si riesce a produrre un prodotto competitivo a livello internazionale, pur non essendo a San Francisco o in questi centri all'estero fondamentalmente.
Però Firenze rimane attrattiva perché la vostra pervicacia da Dada in poi di stare su Firenze, alla fine quello è il polo d'attrazione, per questo tanto entusiasmo anche dal racconto del granaio, no?
Sì, Paolo? Sì, è chiaro che globalmente si stanno delineando dei luoghi che hanno delle specializzazioni, cioè se vuoi fare ad esempio, se vuoi coprire il mondo di alcuni tipi di servizi, ad esempio parlavamo prima dei servizi di mobilità, San Francisco è un luogo diciamo chiave, in cui di solito è una città quasi test, no? Che è una come dire, cultura digitale molto alta, quindi riesce a capire subito quali sono i numeri delle prime installazioni di un'applicazione che può essere Uber, no? Piuttosto facciamo l'esempio dei nuovi network di monopattino sharing, no? In cui tu hai il monopattino elettrico e lo usi un po' come la bike sharing, come la macchina in sharing, oppure Los Angeles, da cui non puoi prescindere se vuoi fare delle cose video, delle cose che hanno a che fare, certo, col mondo dei movie. New York sicuramente sull'advertising, Berlino sull'advertising. Firenze crediamo che possa avere un ruolo nello sviluppo e nel, come dire, creare una categoria di persone che si occupano di tecnologia e riescono a farlo in un luogo che è anche un crocevia, diciamo, culturale. Quindi provare a immaginare anche a livello formativo, e sono proprio le iniziative che faremo anche nei prossimi mesi, che possa esistere una eccellenza nelle persone che vanno poi a sviluppare tutte queste cose di cui stiamo parlando. E questa corrispondenza forte, come dire, con i centri europei di Londra e Berlino e con la parte US, appunto abbiamo una sede a New York, così come l'avevamo con Dada, una sede molto grande a New York, crediamo che sia importante creare un po' questi ponti, no? In cui alla fine è vero che devi essere nel luogo in cui accadono le cose, in cui vengono fatti pilota, perché sono città più adatte di altre in cui far partire servizi, come dire, che hanno una ricaduta sul territorio, però è vero anche che quando devi creare dei team affiatati di sviluppo è quasi più indicato essere in città che hanno uno stile di vita molto più tollerabile. Se tu vai a San Francisco puoi già immaginare di pagare un affitto elevatissimo di diverse migliaia di dollari, pensare che il commuting quotidiano, quando parliamo del traffico di Firenze, ci sembrerà una barzelletta, perché lì per andare al lavoro in un'ora non ci metti meno di un'ora e mezzo, vivi sempre molto distante dal lavoro, vengono è vero, vengono organizzati i pullman per andare al lavoro, diciamo tutti insieme, insomma, ma ti dimentichi un po' di poter fare come a Firenze, di girare in scooter e da un momento all'altro trovare luoghi uno più bello dell'altro in cui, come dire, alternare lavoro e amicizie, no? Quindi crediamo che ci sia una via di Firenze di fare questo tipo di cose, come è successo probabilmente, come sta succedendo nella moda e nel turismo. Noi vogliamo che esista anche questa strada sulla tecnologia. Se completassimo moda, turismo e tecnologia, credo che la città possa veramente vedere un futuro, come dire, in positivo, no? Perché potremmo veramente creare una nuova generazione di persone che hanno una cultura digitale con cui affrontare poi anche tutti gli altri settori.
Paolo Bebeis, grazie per esserci venuto a trovare, grazie per le trasmissioni che abbiamo realizzato insieme in questi mesi. Saluto e ringrazio anche Filippo Satoli e Saverio Mucci. Andate su Install perché è veramente interessante. La Nana Bianca torna a settembre, tra poco il giornale radio di Popolare Network. Noi ci risentiamo domattina alle 8. Buon ascolto.
Un programma a cura di Nana Bianca e Controradio alla scoperta delle startup più innovative a Firenze.
Tutti i giovedì alle 9.15 in diretta radio e in web TV su Facebook e sul sito di Controradio.